situazione in Algeria per alcuni aspetti è molto simile alla quella sudanese, che forse no, in Italia non sono arrivati echi di questa, ma è precedente alla protesta in Algeria. In Sudan
sì, è stato da dicembre.
Dalla fine dell'anno scorso, e diciamo così che la conclusione parziale di queste proteste è abbastanza simile, nel senso che se in Sudan si tratta di un colpo di Stato vero e proprio, che l'esercito è uscito e ha circondato le istituzioni principali del paese, in Algeria è una, diciamo così, che no, l'esercito non è uscito per le strade, l'uomo forte del momento, che è il generale Gaël Salah, si sta in qualche modo nascondendo dietro la Costituzione, sta applicando la Costituzione alla lettera, che dice che in caso di impedimento, malattia o morte, un presidente deve essere sostituito dal presidente del Parlamento, che in questo caso è questo signor Ben Salah, che in questo momento ha preso la presidenza della Repubblica per interim e ha anche indetto le elezioni per il giorno 4 luglio prossimo. Questo ovviamente la strada algerina lo rifiuta in blocco. È una soluzione che è stata evocata tempo fa ed è stata rifiutata, perché è un riconfermare un sì, perché la gente non dice via Bouteflika. Bouteflika non contava più niente nel sistema, era un uomo malato, quasi incapace di intendere, e non è Bouteflika il problema è il sistema Bouteflika. Certo. Un sistema messo in posto, che è composto anche da questo Parlamento e soprattutto dai responsabili, dai più alti responsabili dello Stato, tra cui il Presidente del Parlamento, il Presidente del Senato, i principali governatori delle province, i ministri e tutto quanto. E tutto l'apparato dei due partiti al potere, che sono il Fronte di Liberazione Nazionale e la Raduno per la Democrazia, il Raduno Nazionale per la Democrazia. E questi due, sono questi due blocchi di cui la gente chiede la partenza totale, la sparizione totale dal potere. Esatto, un dégage al plurale, dégagé. Infatti in Algeria lo usano al plurale, dégagé, perché non si tratta di un Ben Ali o di un... Il potere in Algeria è abbastanza complicato da illustrare come funziona.
Puoi darci un'infarinatura di questa oligarchia, direi?
Sì, il sistema di potere in Algeria non è il classico sistema che si ritrova in molti paesi arabi, in cui c'è, diciamo così, una piramidale con un uomo al comando e poi sotto tutti gli altri, diciamo così. È un sistema ereditato ereditato da un Fronte di Liberazione Nazionale, che era un insieme di forze politiche varie tra di loro, anche abbastanza divergenti su certi punti, dal primo colpo di Stato, che c'è stato subito dopo l'indipendenza nel 62, quindi l'entrata in gioco dei militari, e quindi chi comanda in Algeria deve sempre avere il sostegno di vari poteri politici e da quello militare. Bouteflika è arrivato nel 99, in realtà aveva un sostegno esterno, anche se Bouteflika fa parte della prima generazione al potere in Algeria, però era scappato negli anni 80 perché aveva diciamo, c'è stato un cambiamento di gruppo al potere e lui si è ritrovato accusato di appropriazione di beni pubblici, di fondi pubblici, e quindi è dovuto scappare all'estero per circa 20 anni. Poi è ritornato in realtà con un sostegno estero, è ritornato sostenuto principalmente dagli Stati Uniti e dai paesi del Golfo e dalla Francia, però in Algeria non aveva quella forza interna di sostegno di tutti i vari clan, di tutti i vari poteri interni, e diciamo così l'arte, la bravura di questo uomo è stato di in questi 20 anni in cui è stato al potere di progressivamente accumulare in mano sua tutti i poteri, insomma cambiando delle persone, facendo subentrare nuove persone eccetera, è riuscito a accumulare tutto questo potere nelle sue mani, avendo un generale, questo generale Gaid Salah come alleato, quindi all'esercito, quindi si è assicurato la lealtà dell'esercito, piazzando varie persone, sia alla testa del partito Fronte di Liberazione, sia alla testa dell'altro partito, l'RND, e così via. Tutto questo sistema c'è ancora, è presente,
sì.
Quindi il sistema Bouteflika, il sistema messo in posto da Bouteflika per poter guidare questa macchina complessa del potere algerino,
sopravvive a Bouteflika.
C'è ancora, anche se il governo nominato da ufficialmente da Ben Salah, ma in realtà si dice che è sempre il fratello Saïd Bouteflika che continua a manovrare dietro le quinte. Questo governo è fatto da persone che poco conosciute, figure abbastanza secondarie, poco conosciute, ma sempre presenti nel vecchio governo.
Che gestiscono il potere.
Esatto, esatto.
Ma questa...
E quindi oggi si esce per l'ottavo venerdì di seguito, le strade dell'Algeria si riempiranno di nuovo di gente, perché la gente assolutamente non ne vuole sapere di questa soluzione.
I gilets jaunes usano il sabato e ovviamente la vacanza in Algeria è il venerdì, e quindi usano queste giornate. Ecco, queste manifestazioni che apparentemente sembrano molto omogenee, lo sono davvero o sono anche in questo caso come i tempi dell'indipendenza costituite da diverse fazioni con diverse idee di quello che dovrebbe venire dopo? Cioè la richiesta della folla, della gente, della massa di manifestanti è uniforme, ed è quale sarebbe?
Allora, la richiesta è omogenea e uniforme sull'immediato, sulle soluzioni immediate, nel senso che si chiede la partenza in blocco di tutto questo regime e l'istituzione di un'assemblea costituente composta dalle forze politiche conosciute per non avere, diciamo così, non essere mai state veramente parte della casta al potere, e soprattutto da personalità politiche, ma soprattutto della società civile, conosciute per la loro integrità e per le loro competenze, eccetera. Sarà molto complicato costituirla questa assemblea, perché insomma non c'è mai l'unanimità su nessuno, però ecco, l'obiettivo comune, la richiesta comune è questa. È ovvio che nella strada ci sono quasi tutti gli algerini, si parla di cifre come di 5, 6, 7 milioni ogni settimana che escono, ci sono tutte le tendenze, ci sono ogni tanto qualche attrito, perché in piazza per esempio scendono sia persone di sensibilità islamista e scendono anche persone laiche, donne femministe che portano ognuno un po' le proprie, anche le proprie idee. Per ora tutto è stato gestito in modo abbastanza tranquillo, non ci sono mai stati scontri interni alle piazze, però è ovvio che con la fine di questo regime poi in realtà queste contraddizioni poi entreranno in gioco, questo è inevitabile, sono questioni con cui l'Algeria dovrà fare i conti prima o poi.
Io ti volevo chiedere invece un commento appunto sulla situazione economica del paese, che è a rischio default, da quanto almeno mi sembra di aver capito una situazione.
È relativo, nel senso che è a rischio default, nel senso che l'Algeria fino all'anno scorso non aveva proprio un centesimo di debito, perché durante gli anni in cui il petrolio costava quasi fino a 200 dollari al barile, lo Stato aveva cancellato completamente il debito estero e aveva accumulato un fondo sovrano che era credo che era arrivato anche fino a 200 miliardi di dollari. E in questi anni in cui il petrolio è sceso di nuovo, è sceso a volte a delle quote veramente molto basse, e che il governo algerino ha continuato a vivere con lo stesso ritmo con cui si era abituato quando il dollaro era il petrolio era alto, queste casse si sono svuotate. Per cui la situazione è che adesso il rischio è che l'Algeria ricominci a indebitarsi pesantemente. Non è così grave la situazione, perché insomma ci sono paesi molto indebitati che continuano a vivere, non è che se si continua a vivere con lo stesso ritmo, con lo spreco a cui era abituato il regime per mantenere fedeli tutta una banda di imprenditori, insomma, che sembra che in questo momento sono tutti indagati, ci sono un centinaio di imprenditori molto vicini al regime che sono stati messi sotto inchiesta. Se si continuasse con questo ritmo è ovvio che velocemente il paese rischia di indebitarsi e ritornare alle crisi economiche che aveva conosciuto nel passato, ecco. Ma non ci siamo ancora.
Volevo chiederti invece rispetto agli investimenti esteri, oggi abbiamo parlato a lungo di Africa, ma senza soffermarci stranamente sulla Cina, quindi pongo a te la domanda. Appunto sappiamo che c'è un porto in costruzione, quello di Amdania, che doveva collegare il Mali e il Niger rispetto alla via della seta cinese. E quali sono gli investimenti a rischio per la Cina e si è sentita un qualche tipo di pressione in questi mesi?
Ma allora, in Algeria, come dicevo, non essendo indebitata, insomma, il ruolo della Cina non è mai stato quello che è stato negli altri paesi africani, nel senso che la Cina non è venuta ad offrire infrastrutture e crediti e cose varie all'Algeria, perché finora non ne ha avuto bisogno. La Cina è molto presente in Algeria, ma è presente come imprese commerciali principalmente, che vendono prodotti cinesi, principalmente macchine, macchinari industriali, eccetera, e che anche come imprese di costruzione di lavori pubblici. Quindi il rischio con la diminuzione probabilmente dei lavori pubblici in una prima fase, il rischio che rischiano le imprese cinesi, come quelle tutte le altre presenti, straniere presenti, francesi, italiani, turchi, eccetera, sarà di perdere delle fette di mercato, di un mercato che si sarà, che si ridurrà sicuramente, perché se si ritorna a una politica di spesa pubblica ragionevole, bisognerà fermare tutta una serie di progetti inutili che sono già stati programmati. Non si potrà fermare la mega moschea di Algeri, che ha fatto costruire Bouteflika. Adesso ci sono delle petizioni che girano su internet per convertire questa moschea in ospedale, perché ormai i cinesi, sempre l'impresa cinese che ne aveva l'appalto, l'ha finita praticamente di costruire. Però ci sono altri progetti altrettanto inutili e altrettanto grandi che si potrebbero fermare, quindi per le imprese che avevano forse vinto l'appalto potrebbe essere una perdita di qualche affare, ecco.
Tornando all'economia, è uguale sia per le zone costiere, non so, Wallan, Constantine, Algeri, e invece l'interno, la tua Kabilia, dal punto di vista economico, e quindi se c'è stata una partecipazione anche delle zone dell'interno alle manifestazioni, alla protesta, oppure è più una cosa algerina?
Allora, l'Algeria è un paese molto 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 centralizzato. Algeri concentra in sé, insomma, sia il potere politico che militare che industriale, ed è anche, o almeno lo era fino a poco fa, era anche una delle principali zone di produzione agricola del paese. Il fatto che il nord, quindi la zona costiera, è sempre stata più sviluppata, più ricca, perché c'è più acqua, c'è più agricoltura, ma c'è anche più industria e mare e tutto. L'interno del paese, quando si parla di interno del paese, si parla soprattutto delle zone che stanno all'interno. In Algeria non vuol dire la Kabilia, perché la Kabilia sta sul mare, quindi sì, è sempre la zona nord. Stiamo parlando degli altipiani, che stanno a circa 300 km, 400 km dal mare, e in mezzo tra il deserto e la parte nord, e stiamo parlando di tutto il sud algerino, che è il deserto, che è, insomma, vasto di varie migliaia di chilometri. Le manifestazioni ci sono state dappertutto, in tutte le province del paese ogni settimana si esce in modo uniforme, non c'è veramente, ovvio che ad Algeri saranno 3 milioni, nelle altre forse ci sono qualche migliaia di persone, così, perché la densità di abitazione è molto diversa, però per ora le manifestazioni sono in tutto il paese, presenti veramente dappertutto. La questione delle differenze economiche sarà una delle altre questioni che dovranno essere affrontate se casomai ne esce un sistema politico nuovo. Sarà una delle questioni che dovranno essere affrontate, del fatto che la ricchezza si concentra al nord lungo il mare, mentre in realtà è il deserto che la produce questa ricchezza, perché per ora si vive principalmente di petrolio e di gas, che si trovano tutte nel deserto.
E c'è anche il tema della disoccupazione giovanile?
Sì, il tema, sì, come tutti i paesi dell'area, il tema della disoccupazione giovanile è uno dei più preoccupanti. L'Algeria è un paese a stramaggioranza giovane, insomma, credo che quelli che hanno meno di 30 anni sono circa almeno il 60% della popolazione, e con dei tassi di disoccupazione altissimi, che in certe zone deserizzate, come citavamo la Cabilia, ma non solo la Cabilia, verso il sud del paese si supera il 50% dei giovani, quindi sono veramente delle situazioni disperate. E questo nonostante il potenziale economico enorme che ha il paese, perché oltre ad avere petrolio e gas è anche un paese enorme che nella parte nord ha delle risorse idriche che non sono irrilevanti, e delle terre belle e anche un saper fare, una possibilità di avere manodopera formata e quindi possibilità di lanciare dei programmi di produzione industriale, di produzione agricola e agroalimentare che non vengono effettuati perché si è preferito finora investire sempre su politiche di vetrina, di far vedere che siamo un paese ricco, che abbiamo delle belle strade, che abbiamo cose di questo genere, ecco.
Va bene, noi adesso non abbiamo più domande, le abbiamo esaurite credo tutte, ti abbiamo tenuto anche al telefono per un bel po'. Se hai altro da aggiungere? No.
Okay. Penso di aver detto tutto.
Va bene. Grazie.
Buona giornata.
Ciao. Ciao.
Ciao.